Terza meditazione. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? I tuoi nemici, Signore, cospirarono contro di te. Senza grande sforzo sollevarono la plebaglia ingrata che ora ribolle di odio contro di te. L'odio è quanto ti circondò da ogni parte, ti avvolse come una densa nube, si scagliò contro di te come un buio e freddo temporale. Odio gratuito, odio furioso, odio implacabile. Non si saziò di umiliarti, di colmarti di obbrobri, di riempirti di amarezza. I tuoi nemici ti odiarono al punto da non sopportare più la tua presenza fra i vivi e vollero la tua morte. Vollero che tu scomparissi per sempre, che si ammutolisse il linguaggio dei tuoi esempi e la saggezza dei tuoi insegnamenti. Ti vollero morto, annientato, distrutto. Solo così sarebbero riusciti a placare il turbine di odio che si innalzava nei loro cuori. Anche secoli prima della tua nascita, già il profeta previde quest'odio suscitato dalla luce delle verità che avresti annunciato, dal fulgore divino delle tue virtù. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho disgustato? E interpretando i tuoi sentimenti, la sacra liturgia gridò agli infedeli di ieri e di oggi: «Che cosa avrei dovuto fare per te e non l'ho fatto?» Ti ho piantato come una vigna scelta e preziosa e tu ti sei trasformato in un'eccessiva amarezza per me. Nella mia sete mi hai dato da bere aceto e hai trapassato con una lancia il costato del tuo Salvatore. L'odio che si levò contro di te fu così forte che la stessa autorità di Roma, che giudicava il mondo intero, si piegò vigliaccamente, si ritirò e cedette davanti all'odio di quanti ti volevano uccidere senza ragione alcuna. L'alterigia romana, vittoriosa sul Reno, sul Danubio, sul Nilo e sul Mediterraneo, è annegata nel bacile di Pilato. Christianus alter Christus. Il cristiano è un altro Cristo. Se fossimo realmente cristiani, cioè realmente cattolici, saremmo altri Cristo. E inevitabilmente soffierebbe anche contro di noi furiosamente il turbine di odio che si levò contro di te. E soffiò, Signore. Abbi compassione, mio Dio, e dà forza al povero ragazzo che in collegio è odiato dai suoi compagni perché confessa il tuo nome e rifiuta di profanare l'innocenza delle proprie labbra con parole impure. L'odio, sì. Forse non l'odio nella forma di un'invettiva grossolana e feroce, ma nella forma terribile dello scherno, dell'isolamento, del disprezzo. Dà forza, mio Dio, allo studente che esita a proclamare il tuo nome in piena classe di fronte a un professore empio e ai compagni che lo deridono. Dà forza, mio Dio, alla ragazza che deve proclamare il tuo nome rifiutando di vestire gli abiti imposti dalla moda perché per la loro stravaganza o la loro immoralità non si accordano con la dignità di una cattolica autentica. Dà forza, mio Dio, all'intellettuale che vede chiudersi davanti a sé le porte della notorietà e della gloria perché predica la tua dottrina e confessa il tuo nome. Dà forza, mio Dio, all'apostolo che subisce l'aggressione impietosa degli avversari della tua Chiesa e l'ostilità mille volte più penosa di molti che sono figli della luce, solo perché non consente alle diluizioni, alle mutilazioni, alle unilateralità con cui i prudenti comprano la tolleranza del mondo per il loro apostolato. Mio Dio, come sono sapienti i tuoi nemici. Sentono che nel linguaggio di questi prudenti si dice fra le righe che non odi né il male, né l'errore, né le tenebre. E allora applaudono i prudenti secondo la carne come ti avrebbero applaudito a Gerusalemme, invece di ucciderti se ti fossi rivolto a quelli del Sinedrio con lo stesso linguaggio. Signore, dacci forza. Non vogliamo né patteggiare, né battere in ritirata, né transigere, né diluire, né permettere che si scolori sulle nostre labbra la divina integrità della tua dottrina. E se su di noi si abbatte un diluvio di impopolarità, la nostra preghiera sia sempre quella della Sacra Scrittura. Ho scelto di essere abietto nella casa del mio Dio, piuttosto che abitare nei padiglioni dei peccatori. Salmo 83:11. Gesù accetta la croce dalle mani dei carnefici. Ma per questo, Signore, ci vuole pazienza. Pazienza con la quale, a braccia incrociate e con cuore rassegnato, si lascia cadere il diluvio sul proprio capo. Pazienza è la virtù per la quale si soffre in vista di un bene maggiore, quindi pazienza è la capacità di soffrire per il bene. Ha bisogno di pazienza il malato che, oppresso da un male incurabile, accetta con rassegnazione il dolore che gliene deriva. Ha bisogno di pazienza chi si piega sui dolori altrui per consolarli come consolasti, Signore, quanti venivano a te. Ha bisogno di pazienza chi si dedica all'apostolato con carità invincibile, attirando amorevolmente a te le anime che vacillano sulle vie dell'eresia o nel pantano della concupiscenza. Ha bisogno di pazienza anche il crociato che prende la croce e va a lottare contro i nemici della Santa Chiesa. È una sofferenza prendere l'iniziativa della lotta, formare e sostenere in se stessi sentimenti di combattività, di energia, per vincere l'indifferenza, la mediocrità, la pigrizia e lanciarsi come un degno discepolo di colui che è il leone di Giuda sull'empio insolente che minaccia il gregge del nostro Signore Gesù Cristo. Sublime pazienza di quanti lottano, combattono, prendono l'iniziativa, si fanno avanti, parlano, proclamano, consigliano, ammoniscono e sfidano da soli tutta la superbia, tutta la boria, tutta l'arroganza del vizio insolente, del difetto elegante, dell'errore simpatico e popolare. Tu, Signore, sei stato un modello di pazienza. Tuttavia la tua pazienza non è consistita nel morire schiacciato sotto la croce quando te l'hanno data. Una pia rivelazione racconta che quando ricevesti dalle mani dei carnefici la tua croce, la baciasti amorosamente e, prendendola sulle spalle, con invincibile energia la portasti fin sulla cima del Golgota. Dacci, Signore, questa capacità di soffrire molto. Di soffrire tutto, di soffrire eroicamente, non solo sopportando la sofferenza, ma andandole incontro, cercandola e caricandocene fino al giorno in cui avremo la corona della vittoria eterna. Gesù cade per la prima volta sotto la croce. È facile parlare di sofferenza, difficile è soffrire. Tu lo provasti, Signore. Come fu diverso dall'eroismo fatuo e artificiale di tanti soldati delle tenebre, il tuo divino eroismo, Signore. Tu non sorridesti in faccia al dolore. Non fosti, Signore, di quelli che insegnano che si passa la vita sorridendo. Quando giunse la tua ora, hai avuto paura. Ti turbasti, sudasti sangue di fronte alla prospettiva della sofferenza. E la consacrazione del tuo eroismo fu, in questo diluvio di timori, purtroppo assolutamente fondati. Vincesti le grida più imperiose, le sollecitazioni più forti, i terrori più atroci. Tutto si piegò di fronte alla tua volontà umana e divina. Su tutto si levò la tua inflessibile determinazione di fare quello per cui eri stato inviato dal Padre tuo. E quando portasti la tua croce sulla via dell'amarezza, più di una volta le forze naturali vennero meno. Cadesti perché non avevi forza. Cadesti, ma non ti lasciasti cadere se non quando era assolutamente impossibile proseguire il cammino. Cadesti, ma non tornasti indietro. Cadesti, ma non abbandonasti la croce. La tenesti con te come espressione visibile e tangibile del tuo proposito di portarla sulla cima del Golgota. Mio Dio, dacci grazie perché nella lotta contro il peccato, contro gli infedeli, possiamo forse cadere sotto la croce, ma senza mai abbandonare né il cammino del dovere né l'arena dell'apostolato. Senza la tua grazia, Signore, non possiamo nulla, assolutamente nulla. Ma se corrisponderemo alla tua grazia, potremo tutto. Signore, vogliamo corrispondere alla tua grazia. Portare la croce significa molto spesso rinunciare. Rinunciare anzitutto a quanto è illecito, a quanto è peccaminoso, ma rinunciare anche e spesso a quanto, pur essendo lecito e perfino mirabile in sé, diventa cattivo o meno perfetto in conseguenza di determinate circostanze. Sulla via della tua passione, Signore, desti un terribile esempio, un luminoso e mirabile esempio di rinuncia a quanto è lecito. Che cosa vi è di più lecito, Signore, delle carezze, dell'affetto della tua Santissima Madre? Tutto quanto sappiamo di lei è che, per quanto ne sappiamo, non ne sapremo mai tutto. Tale è l'oceano sconfinato di perfezioni e di grazie che sono in lei. Tua madre, Signore, è sul tuo cammino. Ella ti vuole consolare. Ella vuole consolarsi con te. Guardala. È assolutamente legittimo che ti fermi lungo la via dolorosa consolandoti e consolandola. Ma dopo questo rapido colloquio, arriva il momento della separazione. Che dolore straziante! È necessario che vi separiate l'uno dall'altra, né ella né tu, Signore, temporeggiate. Il sacrificio segue il suo corso, ed ella rimane al margine della via. È meglio non dire come, vedendoti allontanare lentamente, versando sangue, con passo incerto e vacillante verso l'ultimo e supremo sacrificio. Grazie. Maria ha pena di te, ti segue con lo sguardo vedendoti solo, in mano a carnefici e a nemici. Chi ti consola? Quale volontà irresistibile, entusiasmante, enorme di seguire i tuoi passi, di dirti parole di affetto che soltanto ella ti sa dire, di proteggere il tuo corpo divino, di interporsi fra i carnefici e te e, prostrata come chi implora un'elemosina inestimabile, supplicare per sé un poco dei colpi che ti danno, pensando che così ti feriscano un po' meno, non ti lacerino tanto la carne innocente. Cuore di madre, quanto hai sofferto in quel momento. Madri di sacerdoti, madri di missionari, madri di religiose, quando sentite il peso di una separazione tanto crudele, pensate a Maria Santissima, la quale ha lasciato che il suo divino figlio proseguisse solo il cammino che gli aveva tracciato la volontà di Dio. E chiedete che ella consoli il vostro felice dolore. Ma vi sono mille e mille volte più infelici altre madri abbandonate. Madri di empi, madri di libertini, madri di peccatori, anche voi restate sole talora sulla via del dolore, mentre i vostri figli corrono sulle vie della perdizione. Chiedete alla Madonna di consolarvi, di darvi coraggio e perseveranza e di offrire parte del dolore sofferto in quest'occasione, perché i vostri figli possano un giorno ritornare a voi. Pensate alla Santa Vergine e non disperate mai. Per i vostri figli traviati, la Madonna sarà la stella Maris, che presto o tardi li ricondurrà al porto.